Allora, questo è il libro teoricamente perfetto per esattamente il posto dove presentarlo. Il libro si chiama Una morte eroica. Il libro è un giallo. Eroica è tra virgolette, quindi non è la morte che è eroica, ma è il posto dove si muore, che è l'eroica, per cui è esattamente... E i protagonisti di questo libro sono tutti qua, cioè sono tutti che passano davanti a noi, perché è un giallo in cui c'è un morto, che è un giallo molto particolare, c'è un morto e... Il morto è l'eroica di Montalcino. I possibili sospettati sono tutti 2800 più o meno partecipanti all'eroica di Montalcino. Quindi teoricamente, e siccome il morto, e questo è molto, molto intrigante, nel libro è lui, cioè è Carlo Simonelli.
Buonasera.
Eccolo qua. Buonasera. Il morto è lui, e quindi il suo assassino, lui è qui sul palco del morto. Il suo assassino potrebbe essere una qualunque delle persone che ci stanno, voi non lo vedete in radio, ma ci stanno passando davanti in questo momento.
Esatto.
Questa è la chiave del libro. Sì. Ok, adesso la raccontiamo un po'.
Allora, il libro è nato quasi per gioco. È stato Livio Iacovella, responsabile della sala stampa di Eroica, uno degli angeli che ci tiene qui, mi aveva chiesto un articolo per il giornale di Eroica dell'altro anno. Fra me e Livio c'è un gioco continuo, gli mando sempre cose che lo stupiscono, gli faccio cose con Godzilla, con le orge, ogni volta si stupisce. Mi aveva chiesto poca roba, gli ho mandato 7 pagine di testo, in cui, cioè, ecco, è arrivato, scusate, stiamo ridendo perché è arrivato un altro personaggio nel libro.
Un altro personaggio, è un libro, lui è un personaggio davvero del libro, ma non è lui che muore, invece muore.
No. Però ha un coltello piantato
con
in
un
testa,
coltello
idiota. Il coltello è quello sporcato. Ecco, questo è il libro è esattamente questo, un gruppo di citrulloni che fanno giornalisti, qualcuno seriamente come loro, qualcuno meno seriamente come me. E volevo raccontare questo, in realtà volevo raccontare la parte che di solito non si vede di eroica, cioè ribaltare il punto di vista. Sembra una cosa seria, in realtà non lo è. Mentre normalmente sono i giornalisti che raccontano quello che succede e stanno dietro la telecamera, quindi non vedi loro, volevo girare la telecamera e puntargliela addosso e vedere cosa sarebbe successo se uno di loro fosse morto. Siccome non mi andava di uccidere nessuno dei miei amici, ho deciso muoio io e finisce lì.
Però non, è vero. Allora, a questo punto, allora c'era Andrea Camilleri, che vabbè, già li sapeva scrivere, che diceva sempre: presentare un giallo è complicatissimo, non puoi dire come finisce, non puoi dire un sacco di intrecci in mezzo perché altrimenti si perde tutto. Per cui quello che si può dire, diceva, in effetti è vero, si può dire come sono caratterizzati i personaggi, e i personaggi sono caratterizzati bene, e in questi personaggi chi fa l'eroica
lo dici perché non ci sei tu, ovviamente.
Io non ci sono, ovviamente, quindi sono tranquillo,
sei salvato.
Io sono tranquillo, no, ma sono caratterizzati anche tutti i 2000 lì, 2800 lì, 6000 qua,
sì.
Insomma, tutti quanti loro, tutto il modo di... Allora, cominciamo da un po'.
Tieni conto anche di un fatto, che molte descrizioni sono fatte sulla base delle molte foto che ho fatto dal 2018 fino ad oggi. Io dal 2018 che ho il piacere di fare questa cosa strana, quindi ho un archivio di foto abbastanza esteso, e tutto quello che viene, tutto quello che racconto succede davvero, cioè ci sta la gente con scritto tiro a Campari, c'è davvero.
Allora, intanto una cosa, visto che hai detto, ho girato la telecamera perché così il giornalista, cioè un passaggio di questo tipo cattivissimo sui giornalisti, che dice così: a un certo punto, diciamo, lui, cioè il protagonista, il morto muore, è morto subito, perché non sentiamo niente.
Sì, no,
allora, ci sono appunto una serie di suoi amici disperati che stanno nella piazza di Montalcino e sono lì che piangono e bevono vino. Sì, sì,
sono
sì.
Disperati per poco, però.
Aspetta, non sono tanto, infatti, non sono tanto disperati, però. Però lo so, e a un certo punto due di quelli loro si raccontano la cosa, e uno dei due, che siccome doveva lavorare quindi per scrivere il giornale, cosa fa? Gira la telecamera e dice: allora scusa, quello che mi stavi dicendo prima me lo dici? E tu dici: le persone normali, se gli si punta addosso una telecamera, hanno sempre qualche secondo di indecisione in cui non sanno bene cosa fare. Oddio, giustamente. Gli attori e i giornalisti, al contrario, si adattano istantaneamente alla presenza di un obiettivo. assumendo la loro specifica postura professionale, che è
vero.
Cattivissima. No, è vero. E lo fanno tutti e due.
No, ma è vero, e questa cosa di chi è? Tanto è qua, non ci interessa. Possiamo,
abbiamo liberatoria. I due che si puntano addosso.
Uno è qua,
Giovanni Battistucci,
che è qua davanti,
che è davanti al palco,
e ci sta riprendendo.
E l'altro è Alfredo Di Giovan Paolo, che è un noto inviato da Rai, insomma, che lavora soprattutto di viaggi. Esatto. Insomma,
io questa cosa me ne sono accorto davvero durante un press tour con Alfredo, e lui parla tipo monnezza, come me, cioè questa infezione romana. Messa la telecamera, a un certo punto scherzando, gli ho puntato la telecamera addosso. Paf! Ma immediatamente non ci ha ragionato. È una cosa che ho visto soltanto una volta con Giacomo Furia. Ti ricordi, sì, Giacomo Furia, l'attore? Una volta andammo a fargli un'intervista, sereno, cioè nessun problema, stava lì.
Questa è una relazione a margine, non era questa la cosa centrale di tutto. Però allora, siamo all'eroica, quindi no, c'è una cosa, tu la racconti bene, uno dei motivi di questo libro è sfogarti, cioè raccontare come tu la senti in qualche modo. Lui lo fa in maniera, allora, giustamente senza prendersi troppo sul serio, lui stesso che scrive, che è il morto, vabbè, ma poi il morto scrive comunque, né tutte le persone intorno, però c'è qualcosa di fondo che è importante. Ci sono due passaggi soprattutto che io o leggo o tu mi racconti. Uno è questo, uno degli inquirenti, uno degli investigatori che ha questa sventura, deve assolutamente parlare con Giancarlo Brocci, che quindi lo parla in continuazione, e gli deve, siccome non sanno nulla, cioè il libro inizia con uno che dice ma dove stiamo andando, e lui gli deve spiegare che cosa è l'eroica. Lo leggo?
Questo è il brano che ho mandato, questo qui è il brano, questo capitolo qui è il brano che ho mandato per Livio.
Che tu hai mandato Livio, che io adesso sto cercando di
spiegare. No, all'inizio qualcosa.
Sì, aspetta.
Comincia con sono finito a Cartunia, pensò agli
spettatori. Sì, infatti, ma non è proprio all'inizio, un po' dopo. Vabbè, allora uno è questo, sì. E l'altro è invece, diciamo, sempre il medesimo, non so se è lo stesso, forse un altro degli investigatori, che gira in macchina segue l'eroica perché cerca di capire, insieme alla, come dire, a una delle rappresentanti della stampa, una delle addette stampa dell'eroica, che qui viene descritta come bellissima e di cui lui si innamora. In realtà anche lei un po', ma poi questo non lo posso dire perché è un pezzo del libro, se no ecco qua. Allora, il passaggio è anche lei a un certo punto punta sul vivo, gli risponde e lo mette a tacere, cioè allora, uno è questo. Lui gli chiede perché tutti questi qua vengono qua, e lui sostanzialmente Brocci dice vengono e poi tornano, perché qua c'è una cosa che lei non può capire, ma adesso cerco di spiegargliela.
Dov'era? No, però questo è vero.
Tanto l'hai scritta.
No, appunto, ma è vero, cioè esistono due categorie di persone che vengono all'eroica. Ecco, le persone che vede qui appartengono a due categorie: quelli che vengono all'eroica e quelli che tornano all'eroica. Calcò il tono sui due verbi e mosse il dito indice come un metronomo per enfatizzare la differenza. Questo, quello che sta parlando è Brocci ovviamente,
sì,
sta parlando,
spiega,
Brocci al commissario.
Che spiega al commissario.
Quelli che vengono all'eroica sono circa il 25% degli iscritti e cambiano ad ogni edizione. E questo è vero, cioè è un dato che mi ha dato Livio, non era. Era in fondo l'argomento del testo. Partecipano una volta, poi non li rivediamo più. L'edizione successiva ne arrivano altri nuovi. Il restante 75%, domandò il commissario, felicemente impegnato con il suo panino, che sta mangiando questa cosa, affamato. Sono quelli che tornano, rispose Brocci, magari non a tutte le edizioni, ma tornano e non ce li perdiamo più. Cioè l'eroica ha questo di peculiarità, c'è un quarto più o meno dei partecipanti che viene qui per farsi una fotografia, si compra la maglietta, si fa la fotografia, fa il selfie sotto davanti al gallo e poi bonalè, la pratica è chiusa e finisce lì. Altre persone invece vengono qua magari con la stessa idea, attenzione, vengono con la stessa esatta idea e poi si rendono conto che è qualcosa, che loro sono eroici da prima senza saperlo, cioè, Il problema è che io volevo raccontare questo con la meno enfasi possibile, meno retorica possibile, che, però è così.
Però è così. E allora, sempre senza retorica, a questo punto, in questo giro in macchina in cui diciamo, questo commissario la ributta là la domanda, dicendo: ma tutti questi che stiamo vedendo, cioè, accanto a noi, stanno sudando, disperati, cioè, non disperati e così via. Mi sembra un po' matti. Allora, come dire, Alessandra Orsi, che è l'addetta stampa, risponde.
E che anche lei è davanti a noi. Anche possiamo, lei, possiamo dirlo, possiamo dirlo. Allora, noi in risponde, prima fila.
Risponde. Allora lei risponde: se le raccontassi una storia torbida con persone che si detestano per rancori in cui si è identificata la causa, lei non si perderebbe una parola. Invece, siccome le parlo di amici che si vogliono bene e fanno qualcosa che amano, pensa che siamo dei matti scollati dalla realtà. Lei incrocia le braccia del petto e a quel punto parte dritta e dice:
beh, perché, questo, è incazzata,
lei l'ha fatta arrabbiatissima con l'ispettore.
No, ma vabbè, non posso dire perché.
È difficile.
Ha ragione lei, signor Camille.
E dice: a quest'ora in tutta Italia ci sono persone, tra virgolette, normali, che si attruppano dentro a centri commerciali spendendo soldi che non hanno per oggetti che non gli servono. Altri sono in coda su qualche strada che li porta a male. Invece noi, che andiamo in bicicletta, che andiamo in bicicletta in un luogo bellissimo, godendoci la primavera, noi siamo i matti. E lei colpisce, poi non posso dire che succede dopo, però lei colpisce. Il commissario è brutalmente colpito da questa cosa.
È brutalmente colpito anche da altre cose, caratteristiche del soggetto, ma vabbè.
Ecco, allora, questa è una delle, questa qua è veramente il succo di tutta questa cosa. È vero, no, questo è verissimo, questa è veramente una dichiarazione ufficiale. No, ma voglio dire, questo libro è fondamentalmente il racconto dell'eroica. Da chi la... Ci sono alcuni particolari che sono anche il racconto di chi in bicicletta ci sa andare. A un certo punto, questo vorrei che tu...
Perché è quello di prima con Guido.
No, sì, per esempio. Allora, per esempio, a un certo punto c'è, diciamo, il poliziotto semplice che segue l'indagine, che in qualche modo viene spedito a farlo.
Tanto si sa, voglio dire, questa cosa è dall'inizio. Il problema qual è? Che il povero commissario ha pochissima gente a disposizione, perché siamo sotto l'eroica di Montalcino, quindi è sotto il 2 giugno, c'è poca gente, deve andare lì soltanto con un ispettore e con questo ragazzo che gli fa da autista, che io utilizzo un po' come elemento sacrificale in tutta questa faccenda, e anche alle volte per smussare un po' i toni, ogni tanto non poteva essere una cosa tristissima. E chiaramente lo mandiamo a fare un giro in bicicletta, per vedere se per caso, più che altro per altri motivi non possiamo dire, c'è anche un sordido motivo, non c'è solo questo, ufficialmente perché doveva vedere se incontrava il sospettato, e il povero Florio vive quello che abbiamo vissuto tutti noi, cioè a un certo punto comincia a pensare: adesso muoio.
Esatto,
fai la prima discesa e adesso muoio.
Moriremo tutti.
Perché è una... Dice: adesso muoio. Poi ti rendi conto che non muori, no? Qual è il problema? Che tu fai il discesone, cioè la scritta discesa pericolosa, che un mio amico odia, ma è una storia lunga. E tu fai questa discesa piano piano, che tra l'altro è più di più schioso, perché vai piano e quindi, no? Vedi che non muori, diventi spavaldo e molli, freni, e a quel punto succede qualcosa, di solito. Perché tu sei, chiaramente la tua ibris deve essere pulita, gli dèi si incazzano, vieni qua e ti fanno capire che...
Sì,
no?
C'hai quel sasso, in questo caso non
qualcosa
è il sasso,
succede,
ma non importa. Esatto,
però queste cose non vengono raccontate usualmente.
Esatto,
no?
Per questo
bisogna
dico
dirlo, che a
un
certo punto
È un occhio dentro l'eroica. Poi vabbè, quello è... Sono raccontati, devo dire, bene, posso dirlo, sono raccontati bene i caratteri dei personaggi, cioè il carattere del commissario, l'ispettore che risponde a uno e gli dice: è chiaro che sono un poliziotto, basta che scarisci, come io guardo, scarisce, non c'è bisogno.
Look at my face.
Guarda la mia pancia. Sono descritti molto bene i personaggi femminili, diciamo, c'è l'ispettrice Fiorenza,
sì,
che poi anche lei a un certo punto succederà qualcosa anche a lei in questa,
sì.
di questa cosa. Non allora.
Ma la realtà è che l'eroica ti cambia. Allora le cose sono, ecco, due: o non ti cambia per niente, o entri qui perché sei del tutto impermeabile al mondo esterno, entri qua e ne esci esattamente come sei entrato, con una maglietta in più, no? Sì. Magari ti rivendi la bicicletta perché tanto ormai l'hai usata, oppure ti cambia. E quindi questo era il gioco, cioè delle persone arrivano qua e l'eroica a cui approdano casualmente, come la maggior parte delle persone sono qui intorno, anche io racconto come sono approdato casualmente all'eroica, del tutto casualmente all'eroica, e poi ti cambia in qualche maniera, cioè, perché è un mondo a sé stante, che fa qualcosa,
che fa qualcosa,
ha un'influenza.
E che a un certo punto, adesso vediamo, tu definisci un rave party per ultra cinquantenni.
No, no.
Che è un po' cattivo.
No, questo non lo definisco io. Viene definito, all'inizio dall'ispettore, che è una persona arida, dichiaratamente arida, ama soltanto i cani, e quindi è un rave party per ultra cinquantenni. L'era dell'acquario.
Ah, poi e finiamo anche perché il libro è così, alla fine. Allora, ci sono due cose. Una è un piccolo congegno interno, cioè ci sono una serie di citazioni che vengono fatte.
Sì.
Si capisce che sono citazioni, ma stanno completamente dentro la scrittura.
Sì, in certi casi si capisce, in altri casi.
E poi alla fine c'è una specie di gioco, l'avete capito dove sta?
C'è
e ci sono.
No, viene dichiarata all'inizio, cioè esatto, si sfida il lettore a trovare queste sei citazioni, sono state messe lì senza virgolettato, senza corsivo, e alla fine, con la settimana enigmistica, c'è, cioè, la spiegazione.
Come la parte della settimana enigmistica, sì, non bisogna comprare il prossimo libro, no. Ci sono alla fine, e poi già, scusa, c'è una cosa che mi ha colpito, che però se la trovassi, vabbè, me la ricordo. A un certo punto, ecco, non mi ricordo chi, però si siede a un bar, mm-hmm. E pensa, e raccontando dice questa frase: ogni impedimento è un'opportunità.
No, ogni impedimento è un suggerimento.
È un suggerimento, ogni impedimento è un suggerimento. Che è una bellissima frase.
Non solo è una bellissima
frase. L'hai
sentita
o ti è venuta?
No, ancora meglio, è una frase che disse un signore in un bar.
Ah, esatto, dice così.
Un giorno in cui io stavo andando all'eroica. Ed era una giornata di merda, una serie di casini, successi uno dietro l'altro. Per cui alla fine però tutti questi impedimenti hanno portato a una condizione buona della... Quindi sono rimasto colpito perché si è avverato, a parte il fatto che fa rima, a me quello che fa rima ci credo, okay, indipendentemente, no? Quindi a prescindere. Però è bello, ogni impedimento è un suggerimento, buono, aspetta un attimo, no?
Ogni impedimento e suggerimento mi ha colpito molto. Ah, e poi dobbiamo finire, ma mi ha anche colpito, e questo forse è vero, c'è una dedica molto bella, diciamo, ai tuoi genitori, ma mi ha colpito il fatto che tuo papà di nascosto, cioè sotto molti pseudonimi scriveva libri gialli, quindi
sì.
Qualcosa doveva succedere.
Sì, qualcosa. Mio padre ha scritto libri gialli da giovane, diciamo negli anni 50, quando era cominciata proprio la passione per questi libri. Ed era anche l'editore di una collana. Se un attimo racconta
sì,
una cosa
sì,
interessante.
Sì,
ora il io l'ho visti, se li potete cercare, i gialli dello scenario FBI, e ci sono delle copertine che possono essere adesso una pubblicità di lingerie abbastanza casta, tutto sommato, no? E un pretore, qualcuno denunciò mio padre per non so che cosa, scende. Alla fine mio padre venne processato a Cassino. Mio padre è una persona adorabile, non era una persona razionale, estremamente razionale, cioè non so se mi viene in mente. E a un certo punto gli chiesero, durante il processo, credo il giudice gli chiese se la signorina raffigurata nel disegno, era un dipinto, portava le mutandine. Ok? Io non so cosa abbia risposto mio padre, non lo so, non me l'ha mai detto, so che l'hanno condannato. Fine. Questo è stato, ma è vero, non so, assolutamente è una storia, non so cosa gli abbia detto.
Ma questo, diciamo così, che
ho paura,
è il substrato da cui è nato alla fine una morte eroica, che è questo libro qua, è il libro di Carlo Simonelli, che ringraziamo. Grazie
a te.
Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato.